Cari amici e pazienti ascoltatori, a Dio piacendo, siamo arrivati alla 34ª puntata di questo mio podcast. Arrivati a questo punto, vorrei fare una piccola riflessione. Io ho iniziato questo tipo di divulgazione a voce, non potendo più andare nelle scuole come facevo in precedenza, a parlare ai ragazzi e agli insegnanti di quello che era accaduto nel periodo delle persecuzioni razziali, della Shoah, dell'antisemitismo e delle altre cose di cui sto parlando in questo podcast. A causa del Covid che imperversa da ormai oltre un anno, ho dovuto interrompere la mia attività all'esterno e mi sono rifugiato in questa nuova attività per poter parlare al maggior numero di persone possibili e trattare questi argomenti. Venuta a sapere del mio dispiacere per non poter proseguire la mia attività nelle scuole, la mia adorata nipotina Ariela Di Gioacchino mi ha spinto a provare questo nuovo tipo di comunicazione, il podcast, cosa di cui non sapevo nemmeno lontanamente l'esistenza e alla quale sono stato introdotto con grande pazienza e competenza. Verso la fine del 2019 ho avuto occasione di essere intervistato da un giornalista che poi è diventato mio grande amico, Mario Calivà, che stava conducendo una serie di incontri con 10 persone ebree che avevano vissuto da bambini il periodo delle leggi razziali e delle persecuzioni. Ho raccontato la mia storia, io e gli altri, e tutto poi è stato condensato da Mario Calivà nel libro Le leggi razziali del 1938 e il 16 ottobre 43, un libro che sta avendo un buon successo. Io, traendo lo spunto dalla narrazione che ho fatto della mia vita da bambino nel libro, mi è venuta voglia di divulgare ulteriormente gli avvenimenti dell'epoca, sia nell'ambito della mia famiglia, sia per il resto di quello che era accaduto in quel periodo. Con l'aiuto di mia nipote, che ho citato prima, ho trovato questo nuovo tipo di espressione e iniziando. E mi è venuta voglia di allargare sempre di più gli argomenti trattati. Ho cominciato col raccontare la mia vita, poi quello che accadeva in quel periodo, e poi ho parlato della nascita del nazismo, della Shoah, ma sono tutti argomenti che sono già compresi in questa serie di podcast. Io ovviamente non sono uno storico, però il mio intendimento è di raggiungere il maggior numero di persone possibile, e particolarmente i giovani, per far conoscere quelli che sono gli avvenimenti dell'ultimo secolo e far sì che tante cose di cui poco si parla, purtroppo, vengano divulgate il più possibile e raggiungano il maggior numero di persone possibili. Mi rendo perfettamente conto che il mio racconto non segue un filo logico, ma vaga da vari argomenti, sparsi anche nel tempo, Però l'intendimento, ripeto, è quello di raggiungere il maggior numero di persone possibili. Mi scuso per questa mia divagazione e ritorno ora all'argomento che avevamo lasciato nella scorsa puntata, cioè l'emigrazione dei cervelli dall'Europa fascista e nazista agli altri paesi del mondo. Nell'ultima puntata ho parlato dei fisici nucleari italiani guidati da Enrico Fermi, i cosiddetti ragazzi di Via Panisperna, che contribuirono negli Stati Uniti allo studio della fissione nucleare, che portarono all'ideazione di una pila atomica e del successivo raggiungimento dello scopo di costruire una bomba atomica, che praticamente pose fine alla guerra nel 1945 con lo sgancio di due atomiche americane su Hiroshima e Nagasaki. Vediamo ora, per quanto riguarda l'Italia, chi erano i cervelli in fuga dal fascismo. Erano ricercatori universitari, neolaureati, medici, ma anche artisti e liberi professionisti, che la fascistizzazione delle università e della società ha emarginato, soprattutto per ragioni razziali, politiche o di ottuso maschilismo. Non stiamo parlando delle celebrità della scienza, come Enrico Fermi che abbiamo citato prima, che non rientrò in Italia dopo aver ritirato il Nobel e andò in America, o di Rita Levi-Montalcini, la cui storia è stata molto raccontata, o anche Franco Modigliani, futuro Nobel per l'economia. Ma parliamo di brillanti intellettuali e onesti scienziati che abbiamo perso per sempre e che sono andati a portare altrove il loro bagaglio di cultura e di competenze. Leggendo le loro storie si capisce che non è stata solo una gravissima e dolorosa ingiustizia verso queste persone, ma anche quanto sia profonda e duratura la perdita intellettuale e culturale che l'Italia si è inflitta da sola. Mussolini, come pure Hitler, definì irrilevanti per la cultura e la ricerca e la formazione le perdite conseguenti all'espulsione degli ebrei dalle scuole e dalle università. Gli insegnanti e i professori giudei, in quanto inferiori, erano facilmente sostituibili e nelle università italiane presidi e rettori dettero prova di una sorprendente efficienza nel censirli durante l'agosto del 1938 e poi nel cacciarli e nel rimpiazzarli in tempi rapidissimi, secondo le normative emanate dal 5 settembre. Tutto questo avvenne, come si sa, senza alcuna protesta o reazione pubblica, nel silenzio delle varie comunità accademiche. Questo silenzio è pesato a lungo, tanto che gli storici parlano di rimozione o di una sorta di amnesia dovuta al bisogno di girar pagina per diversi motivi da parte sia delle vittime sia dei persecutori e degli spettatori. All'efficienza dimostrata nell'applicare le leggi antiebraiche del 1938 hanno fatto riscontro lentezze, disinteresse e una sostanziale non volontà di applicare le innumerevoli disposizioni riparatorie emanate dal 1943 in poi, fino al 1987. Ma anche su questo e sui mancati o difficili reintegri che andavano a scomodare chi era subentrato e chi aveva partecipato o assistito alle persecuzioni politiche e razziali nelle università, è stata stesa una coltre di ulteriori silenzi o addirittura di false notizie, come evidenziano indagini molto recenti. Con il 50° anniversario delle leggi razziali, finalmente, cioè nel 1988, si è avuta una spinta a studiare la persecuzione degli ebrei in Italia, che in Germania conta molto più numerose indagini. Nel 1997, Finzi e Ventura hanno ricostruito i primi elenchi non definitivi sul personale cacciato dalle università italiane sede per sede, cioè 96 professori ordinari espulsi e circa 140 aiuti e assistenti di vario grado, inclusi i volontari. Ancora oggi, tuttavia, il bilancio sulle perdite del 1938 nelle università non è del tutto accertato. Lo confermano le varie iniziative che un po' ovunque si sono organizzate per l'80° anniversario delle leggi antiebraiche. Se è facile contare i professori di ruolo, molto più sfuggenti e numerosi sono i casi dei docenti ebrei dispensati dal servizio, dei decaduti dal titolo della libera docenza, per usare l'ambiguo e minimizzante lessico fascista. Di coloro cui semplicemente non venne rinnovato l'incarico. Chi erano? Quanti erano? Il progetto con cui l'Università di Firenze ha partecipato al bando Memoria 2018 della Regione Toscana vuole andare avanti nella ricerca proponendo nuovi interrogativi. Cosa avvenne dopo le espulsioni? La perdita di alcuni maestri e di molti giovani. Le sostituzioni più rapide che adeguate provocarono fratture personali nella comunità accademica, ma anche nei fascistizzati indirizzi disciplinari e nei programmi di ricerca. E che cosa fecero dopo gli studiosi espulsi? In particolare, la ricerca riguarda la scelta forzata e sofferta di chi lasciava l'Italia per ritrovare la libertà e per continuare il proprio lavoro all'estero. Si tratta di individuare nomi, cognomi, posizione accademica, disciplina e le loro storie. Quanti e quali docenti erano propensi a partire? Non tanto quelli avanti con la carriera e l'età. Per esempio, dei 5 ordinari espulsi da Firenze nel 1938, solo Attilio Momigliano, che aveva allora 55 anni, presentò domanda per trovare un posto in Inghilterra o negli Stati Uniti. Sarebbe stato contento di insegnare anche in una scuola secondaria. Come scrisse il 1° giugno del 39, inviando il suo curriculum vitae ad un collega di New York, però non partì scoraggiato e afflitto anche dall'avere sua moglie molto malata. Per far emergere il sommerso di quelle migrazioni intellettuali, tuttora non conosciuta nei numeri, nei percorsi e negli esiti accademici e professionali, si sta lavorando a una ricognizione su intellettuali in fuga dall'Italia fascista, a cura dei Firenze University Press, che ha già il patrocinio della New York Public Library. Che ne fornisce i percorsi biografici di mobilità con un database per ricerche sui dati raccolti. Finora si sono individuati oltre 250 nominativi di espatriati, cominciando da quanti ebbero a che fare con la Toscana per nascita o per formazione o professione. Quasi tutti ebrei, praticanti o meno, uomini e donne, italiani e stranieri, e anche gli incompatibili con le direttive del fascismo, che per le loro idee erano soggetti a venire sospesi o radiati, oltre che spiati, minacciati, imprigionati e peggio, Alcuni partirono prima come salvemini, altri dopo il 1938. Taluni cambiarono vita e paese due volte più, come gli ebrei stranieri che erano venuti in Italia e dovettero rifare le valigie oppure nascondersi. I precari e giovani che decisero di andarsene costituirono delle perdite effettive, ma quasi invisibili. I precari ed i giovani, a differenza dei professori di ruolo, non avevano un posto di lavoro dove eventualmente tornare dopo, e difatti tanti rimasero all'estero. Per quasi nessuno, comunque, fu facile. Le fonti più rivelative al riguardo, oltre alle lettere e alla memorialistica, non sono le carte delle università italiane che deliberatamente minimizzavano e cancellavano le perdite, proibendo persino i necrologi dei docenti ebrei. Sono invece gli archivi delle università dei paesi di accoglienza e soprattutto quelli delle organizzazioni internazionali per i Displaced Scholars, sorte per aiutare accademici e professionisti, medici, psicologi, insegnanti, eccetera, in fuga dal nazismo e dal fascismo. L'Emergency Committee in Aid for Foreigner Displaced Scholars di New York, dal 1933 al 1945, raccolse domande e segnalazioni di circa 6.000 studiosi, dalla Germania e poi da altri paesi, con l'Italia al terzo posto per numero. Appunti, brevi interviste, lettere di referenze, veline e scambi di informazioni fra persone che non si conoscevano e non sempre si intendevano, ci restituiscono frammenti preziosi dell'esperienza migratoria. Sia da parte di chi la stava vivendo con grande spaesamento, sofferenza e determinazione per ritrovare un lavoro e per dare un futuro ai propri figli, sia da parte di chi riceveva queste disperate richieste di aiuto e funzionava come ente di soccorso, ma anche come reclutamento a basso costo di illustri professori e giovani talenti come Franco Modigliani o gli altri futuri Nobel. È in atto la scelta di pubblicare un database in open access e in continuo aggiornamento legata alla speranza di ottenere segnalazioni e documentazioni ulteriori da altri studiosi e da chiunque ne sia informato. Lungi dal minimizzare le conseguenze della persecuzione razziale, questa ricerca ne evidenzia le responsabilità che ci furono anche dopo il fascismo, quando molte delle perdite di risorse umane e intellettuali, il cui potenziale era spesso cresciuto nelle esperienze fuori d'Italia, diventarono perdite invisibili e definitive, per aver accordato nella facoltà la continuità e la preferenza a chi ormai c'era. Serve a prendere consapevolezza non solo delle ingiustizie recate alle vittime di cui si continua a fare una storia separata, ma dei danni arrecati a tutto il paese. Desidero chiudere questa parte. Vorrei concludere questa puntata ricordando un accademico italiano molto conosciuto, ma poco ricordato attualmente, che era anche mio parente. Parlo di Max Ascoli, che nacque nel 1898 da una famiglia ebrea ferrarese, figlio di Enrico Ascoli e Adriana Finzi, la quale Adriana Finzi era sorella di mia nonna paterna. Nel 1920 si laurea in giurisprudenza presso l'Università di Ferrara. Pubblica i suoi primi studi dedicati ad un'analisi del pensiero del socialista francese Georges Sorel e del filosofo Benedetto Croce. Nel 1928 si laurea in filosofia presso l'Università di Roma. Ottiene nello stesso anno la cattedra di filosofia del diritto presso l'Università di Roma, ma è arrestato per le sue posizioni antifasciste. Nel 1929 accetta un incarico presso l'Università di Cagliari, ma è solo una scelta temporanea. Nel 1931, ottenuta una borsa di studio della Fondazione Rockefeller, si trasferisce negli Stati Uniti, ottenendone la cittadinanza nel 1939. Per molti anni Ascoli insegna scienze politiche a New York presso la New School for Social Research, divenendo anche preside della scuola di dottorato dal 1939 al 1941. Ascoli assurge a notorietà negli anni 30 come una delle figure di maggior rilievo dell'antifascismo italiano negli Stati Uniti. Con Gaetano Salvemini fonda nel 1939 la Mazzini Society, che negli anni della Seconda Guerra Mondiale raggrupperà i fuoriusciti italiani di tendenza liberale e repubblicana che si oppongono al regime fascista. Lasciata la New School nel 1947, Ascoli lavora 2 anni come consulente di Nelson Rockefeller, allora Coordinator of Inter-American Affairs. Nel 1949 fonda, insieme a James Reston, la rivista bisettimanale The Reporter, che per 2 decenni, dal 1949 al 1968, sarà una voce di punta del liberalismo americano con una circolazione di oltre 200.000 copie a numero. Ascoli muore nel 1978 dopo una lunga malattia nella sua casa di Manhattan. Io conservo un ricordo particolare di questa persona, cugino di mio padre, e lo ricordo con molto affetto. Nei primi anni appena finita la guerra, quando in Italia mancava tutto, anche mancava veramente il cibo, Max mandava a tutti i membri della famiglia, che era una famiglia molto numerosa, in quanto mio padre erano 10 fratelli, e più i relativi coniugi e figli e nipoti, eravamo circa una quarantina di persone. Praticamente lui ogni mese mandava pacchi di generi di conforto, e in particolare mandava quelle che erano le famose razioni K, che erano i pacchi che l'esercito americano distribuiva all'esercito, e ogni confezione conteneva cibo e generi di conforto per una squadra, praticamente diversi uomini. E di questi pacchi lui seguitò a mandarne per diversi anni, oltre ad anche altre cose nelle varie festività. Ricordo poi con molto piacere le sue numerose visite in Italia per conferenze, discussioni, incontri politici che faceva molto frequentemente, in cui radunava tutta la famiglia in locali pubblici, in ristoranti, e mi ricordo che era un'occasione di rincontrare tutta la famiglia e si diceva: sta arrivando lo zio Max e ci ritroveremo tutti in questa occasione. E furono occasioni bellissime, e in cui ci incontravamo tutti a festeggiare questo parente così illustre e così vicino a noi. Mi scuso per aver ricordato un episodio particolare che mi riguarda. Però ci tenevo a ricordare questa persona a cui ero tutta la mia famiglia è stata molto legata. E chiudo qui questa puntata e do a tutti l'arrivederci alla prossima settimana. Un caro saluto a tutti.